Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta il sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Nadia Righi. Grazie Nadia, ciao, ben arrivata. Ecco,
Ciao, buongiorno a tutti.
per chi ci segue da un po', con Nadia abbiamo fatto una bellissima intervista a Natale, periodo di Natale, adesso siamo a Pasqua. Nadia è appunto la direttrice del Museo Diocesano Carla Maria Martini di Milano. E a Natale ci ha illustrato dei quadri molto belli sulla Natività, ha parlato dell'Artemisia di Perugino. E questa volta sulla Pasqua, cosa ci porti a vedere nel tuo museo?
Beh, diciamo che le opere del museo presentano molti spunti di riflessione sul tema della Quaresima, della settimana autentica in particolare e della Pasqua. Direi che le proposte in questo momento il museo è chiuso, ma abbiamo inaugurato una mostra all'inizio della Quaresima proprio dedicata ad un ciclo di affreschi proveniente da un monastero distrutto a Milano, e sono affreschi che proprio raccontano le storie della Passione di Cristo. Su questi argomenti il museo sta lavorando online in questo momento con diverse proposte che si possono vedere sul sito, sui nostri canali social, quindi conferenze di approfondimento, pillole video, visite guidate online, e naturalmente la mostra poi rimarrà aperta fino al 4 di luglio, quindi ci sarà la possibilità, speriamo, di poterla tornare a vedere. E poi nelle sale del museo sono proprio tante le opere dedicate a temi appunto quaresimali, legati alla passione soprattutto, anche per dei motivi direi storici, culturali, soprattutto dall'epoca dei francescani a Milano e ancora di più dopo San Carlo Borromeo, notiamo proprio un'incidenza di soggetti legati alla Passione di Cristo in generale nell'arte lombarda. E anche per questa ragione, appunto, opere di questi soggetti in Lombardia, in diocesi, se ne trovano davvero tante.
Un quadro particolare che avete voi?
Beh, un quadro che io amo moltissimo, da cui mi piacerebbe cominciare, proprio parlando delle opere della collezione, poi magari possiamo accennare anche alla mostra, è un dipinto di Gaetano Previati, questo maestro straordinario del divisionismo italiano. È un'opera che Previati dipinge proprio all'inizio del Novecento, è un'opera dipinta tra il 1901 e il 1904, è un dono che è stato fatto da Nella Bolchini Bompiani al Museo Diocesano ormai 4 anni fa, quindi un'acquisizione abbastanza recente, ed è una via al Calvario. È un'opera meravigliosa, esposta adesso nelle nostre sale, nella collezione permanente, su cui abbiamo fatto anche un bellissimo lavoro di approfondimento qualche anno fa, insieme ai Musei Vaticani, che ci avevano prestato per l'occasione una straordinaria Via Crucis gigantesca di Gaetano Previati, che avevamo proprio esposto insieme per dare un affondo proprio su come Previati, che è un artista importantissimo, profondamente religioso, profondamente cattolico, per vedere come lui affronta questo tema della passione. La Via al Calvario è un'opera divisionista, appunto. Il divisionismo è una pittura che lavora con una grande luminosità, con una stesura a pennellate filamentose, quindi lunghe pennellate dense di materia, che in questo dipinto aiutano proprio a suggerire l'idea di un moto ascensionale, appunto di una salita. Sullo sfondo, in basso a destra, si vede la città di Gerusalemme dall'alto verso il basso, quindi è come se anche noi fossimo in salita sul Golgota. E tutto il dipinto fa vedere il corteo. È una via al Calvario, Cristo non si vede. Anzi, l'attenzione di Previati si incentra in modo particolare su una parte del corteo, su una parte del corteo tutta femminile, e in modo particolare sulla Madonna che è sorretta, ma sorretta proprio fisicamente dalle pie donne. Si ha la sensazione che se le altre donne si spostassero, la Madonna cadrebbe dal dolore, sverrebbe. E è interessante questo aspetto. C'è una luce bellissima, una luce straordinaria strana, falsa, perché sembra la luce del tramonto, mentre noi dai Vangeli possiamo invece naturalmente immaginare che il percorso sia avvenuto all'alba, invece è una luce dorata del tramonto che è anche simbolica, è come se fosse la fine di questo percorso terreno, appunto di Gesù. Sono simbolici anche gli alberi sullo sfondo, sono alberi secchi, sembrano quasi delle betulle, non sono alberi che si trovano sul Golgota, sono secchi. Ma nello stesso tempo sono simbolo, gli alberi, della vita. È come proprio a simboleggiare che tutto apparentemente sta per finire. Ed è interessante come Previati si concentri proprio sul dolore della Vergine. Perché? Perché ce lo siamo chiesti quando abbiamo visto arrivare quest'opera la prima volta in museo e ci sono venute in mente delle bellissime parole di uno straordinario poeta, Shastri Ghi, che scrive proprio in quegli anni. Un'opera meravigliosa, Il mistero della carità di Giovanna d'Arco, in cui ad un certo punto immagina questo percorso della Madonna che segue Cristo sulla croce. I Vangeli non ci raccontano questa salita della Madonna sul Golgota, solo che poi la troviamo a fianco alla croce, ai piedi della croce, quindi in qualche modo sarà salita la Madonna. La troviamo nella quarta stazione della Via Crucis, la Madonna che incontra Gesù, ma non ce ne parlano i Vangeli. Quindi è come se in qualche modo la letteratura cristiana, anche nel codificare la Via Crucis nel corso dei secoli, abbia proprio lavorato su questo momento straordinariamente, fortemente doloroso della Madonna. Perché è più facile, forse, per noi immedesimarsi nel dolore di Cristo attraverso il dolore di sua madre, che è un dolore tutto umano. Cristo era uomo, era anche Dio. La Madonna, certo, è la Santa Vergine, ma era la mamma di Gesù, alla quale sta uccidendo il figlio. E allora è bellissimo questo testo di Peghi che parla della Madonna, ne parla come di una donna che in 2 giorni era invecchiata più di 10 anni, che era consumata. Dice così Peghi, lei seguiva, piangeva, piangeva, piangeva. Le donne non sanno che piangere. La si vedeva dappertutto, nel corteo, ma un po' fuori dal corteo. Ed era anche salita sul Calvario. Anche lei si era inerpicata sul Calvario, che è una montagna scoscesa. E lei neanche si accorgeva di camminare. Non sentiva neanche i piedi che la portavano. Non sentiva le gambe sotto di lei. Anche lei si era inerpicata al suo Calvario. Anche lei era salita, salita, nella confusione, un po' indietro. Salita al Golgota, sulla cima, fino alla cima, dove lui adesso era crocifisso. Preghiera lunghissima, naturalmente non la leggiamo tutta, ma la conclusione è meravigliosa ed è quella che ci dà il senso di quest'opera. Perché la Madonna, dice Peghi, si sarà chiesta 1000 volte cosa aveva fatto questo figlio di male. E Peghi riprende questo pensiero della Vergine che seguendo il figlio sul Calvario si interroga, si lacera chiedendosi perché suo figlio sta subendo tutto questo. E conclude così Peghi, che cosa aveva fatto dunque lui a tutti? Io sto per dirvelo, lui aveva salvato il mondo. Ecco, io credo che questa frase, questa lettura, io scusate, non sono un attore e non ho letto forse nel migliore dei modi, ma quando io ho visto per la prima volta questo dipinto mi è subito venuto in mente questo testo che amavo e conoscevo e mi sembra che dia la chiave di lettura proprio della settimana autentica, dei giorni che stiamo vivendo e appunto che ci dica che nella via della croce c'è già la salvezza, c'è lo strumento, la croce attraverso cui Cristo deve passare per salvare gli uomini. Ecco, questo quadro di Peghi ci fa davvero, scusate, di Previati e questa poesia di Peghi ci fanno veramente entrare, io credo, nel Venerdì Santo. Ecco, io da quando ho in museo questo dipinto, da qualche anno, non riesco a vivere il Venerdì Santo se non avendo in mente questa immagine. Quindi, questo è il motivo per cui amo moltissimo quest'opera.
Guarda, la tua descrizione è stata bellissima quando parlavi appunto di questa luce, di questo tramonto, perché ho appena visto a Varese un quadro di Previati che è in mostra, quando era aperta, La danza delle ore.
Ah, sì.
Perciò posso immaginare benissimo questo, sarà bellissimo, insomma, un quadro da venire a vedere perché Già come l'hai descritto questa salita è bello, bello, brava. Allora, magari ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo. Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Nadia Righi, che è la direttrice del Museo Diocesano di Milano. Hai descritto, per chi si fosse messo in ascolto ora, un quadro di Previati, Gaetano Previati, questa passione salita al Calvario in un modo splendido, insomma, perché mi ha fatto un po' rivivere questa passeggiata dolorosa e faticosa della Madonna. Parlavi prima di una mostra che si chiuderà il 4 di luglio, un po' su questo tema. Cosa ci sarà quando sarà aperto il museo da visitare?
È una mostra che espone per la prima volta un ciclo di affreschi strappati che erano conservati un tempo in un monastero di Clarisse, quindi di francescane di clausura, a Milano in via Monte di Pietà, proprio nel quartiere di Brera. Ora sono conservate nella collezione Intesa San Paolo, raccolta UbiBanca, quindi è un progetto che abbiamo fatto con loro e sono prevalentemente, diciamo, la parte centrale del ciclo sono storie della passione di Cristo, dall'ingresso in Gerusalemme fino all'ascensione. Sono degli affreschi, sono 12 larghi, diciamo 1,20 m per 1,20 m, grosso modo, che componevano un tempo, questo è anche l'aspetto interessante, molto probabilmente, la parete del tramezzo, che divideva, era una parete che divideva Chiesa dei fedeli, quella dove appunto le persone andavano a messa, alla chiesa delle monache. Era questa un'abitudine abbastanza diffusa, soprattutto nelle chiese francescane, non solo in Lombardia, ma che si diffonde appunto molto in Lombardia, e aveva uno scopo normalmente. I tramezzi servivano perché i francescani erano dei grandi predicatori e in qualche modo il tramezzo, che era rivolto, era la parte che divideva, diciamo così, la Chiesa dei Fedeli dall'altare, ecco anche, il predicatore si metteva davanti a queste storie e predicava i quaresimali, naturalmente, indicando le singole scene. Quindi era una specie di grande fumetto. Ecco, dico, uso questa espressione naturalmente senza voler essere blasfema, ma serviva proprio a illustrare una Biblia pauperum, ecco, potremmo usare questo termine più aulico. Ma il concetto era quello, no? Il predicatore raccontava le scene e il fedele aveva modo di ascoltare con più attenzione, no? Come adesso noi facciamo sulle conferenze online, di guardare le singole scene e mentre il predicatore ne parlava cercare in qualche modo di seguire il racconto. Allora, in questo caso il tramezzo, probabilmente perché la curatrice della mostra, Laura Gnaccolini, ha cercato di farne una ricostruzione, era invece rivolto verso la Chiesa delle Monache, quindi rivolto alla clausura e quindi serviva proprio alle monache per la loro meditazione. C'è una scena anche, la scena del commiato di Cristo alla Madre, che è una scena che normalmente non è raffigurata nelle scene dedicate alla Passione di Cristo e che piaceva molto ai francescani, perché la predicazione dei francescani osservanti si rifaceva alle meditazioni dello Pseudo Bonaventura, che inserivano anche questo racconto. Ancora una volta, vedete, c'è un legame con quello che abbiamo descritto prima, cioè l'incontro di Gesù con la madre, perlomeno questo addirittura è il saluto di Maria prima che Gesù cominci il suo percorso di passione, prima dell'ultima cena. Ed è un momento in cui in qualche modo si racconta nelle meditazioni, Maria quasi cerca di convincere il figlio a rinunciare, e poi però lo saluta benedicendolo, il saluto estremo. Anche questo serviva proprio a commuovere, a suscitare la devozione dei fedeli, a renderli ancora più partecipi della scelta che Gesù fa di aderire al disegno del Padre, di bere quel calice, no? Che nell'orto degli ulivi in qualche modo per un momento aveva esitato ad accettare. E quindi è proprio l'inizio della passione. Sono affreschi quattrocenteschi, probabilmente dipinti intorno al 1476, a bottega di artisti, si trovano più mani, e dal punto di vista artistico questo è estremamente interessante perché ci dice di tutto un ambiente culturale, artistico, forse anche molto legato alla corte sforzata Bianca di Savoia, in modo particolare alla Duchessa di Milano, che commissionava a gruppi di artisti, l'aveva fatto anche per la Cappella Ducale del Castello Sforzesco di Milano e in altre occasioni, un ciclo per concluderlo in modo più rapido. Sono artisti che alcuni guardano molto alla cultura tardogotica, altri magari iniziano ad essere più aggiornati sulle novità rinascimentali. In un momento in cui a Milano c'era già stato Vincenzo Foppa, però, quindi alcuni artisti stavano già seguendo il linguaggio nuovo del Rinascimento. Quindi, dal punto di vista della ricerca storico-artistica, è un ciclo d'affreschi interessantissimo che ci costringe, insomma, a riesaminare un momento particolare della storia dell'arte lombarda e che speriamo, insomma, possa sollecitare studi nuovi. Vuole essere proprio la presentazione di un ciclo inedito che ha ancora tanto da studiare. Dal punto di vista del Museo Diocesano, la mostra è fortemente identitaria perché non solo ci permette di studiare delle opere del nostro territorio, ma naturalmente ci permette di riflettere su un tema che per noi cristiani è assolutamente fondamentale, appunto quello della passione di Gesù. E poi appunto abbiamo una scena della resurrezione, una scena dell'assunzione, che per noi insomma è una gioia avere, perché come dicevo, nel contesto lombardo abbiamo tantissime scene dedicate alla passione di Cristo, ma non abbiamo in museo così tante resurrezioni o ascensioni, quindi in qualche modo anche vedere la parte gloriosa del periodo della passione, quindi poter in qualche modo immaginare, perché nessuno ha visto come Cristo è risorto, ma possiamo immaginare come può essere avvenuto e gli artisti l'hanno fatto, insomma, diventa un ulteriore elemento di davvero di riflessione per tutti noi.
Eh sì. Senti, poi questi dipinti, visto che è di una banca, penso che una volta passati dalla vostra mostra sarà difficile rivederli.
E sì, nel senso che adesso erano esposti nella sede milanese di UbiBanca, non so dove andranno, insomma, dopo, però per un bel numero di mesi sarà possibile vederli da noi e questo penso che sia una bellissima occasione, come dicevo.
Direi di sì, da puntare, visto il 4 luglio, speriamo di essere un po' fuori da questa situazione e che finalmente i musei possono essere così visitati e goduti.
Eh sì, speriamo davvero perché appunto è molto bello parlarne in queste conferenze online, in questi appuntamenti, ma sicuramente non è la stessa cosa che poter incontrare le persone e appunto e poter dialogare davanti all'opera. Ecco, noi la dimensione proprio dell'incontro è una dimensione a cui teniamo molto. Queste conferenze a cui facevo cenno poco fa sono sempre in diretta. E noi teniamo molto a questo perché ci piace poi che le persone possano in qualche modo scrivere in chat, dire la loro, cioè che sia proprio un momento di riflessione comune e nello stesso tempo appunto un momento di attenzione, ecco, nei confronti dei nostri visitatori. Teniamo tanto proprio al fatto che siano incontri e non semplicemente delle conferenze registrate, proprio per questo motivo.
Incontri che poi puoi vedere anche la voglia di esserci, di ritornare a una vita vivibile.
E assolutamente sì, quello che tutti ci scrivono è proprio questo, che sono contentissimi del tempo che noi dedichiamo, di poter vedere insieme queste opere. E appunto sabato parleremo di alcune opere significative, di Previati, dei fondi oro, quindi dei dipinti del 3 e del 400 che abbiamo in museo che raccontano scene della Passione. Parleremo della Via Crucis di Fontana, che è una Via Crucis meravigliosa che abbiamo esposto in museo in forma permanente, quindi opere stupende, ma è chiaro che vederle in video non è uguale. L'incontro con l'opera d'arte l'esperienza dell'incontro con un'opera d'arte ha un'unicità che il video non può recuperare, non può ridonare almeno al 100%. Ecco.
Sì.
Un assaggio, queste modalità è l'unica che in questo momento possiamo perseguire, quindi lo facciamo volentieri, ma tutti noi e anche il nostro pubblico non vede l'ora di poter tornare.
Senti, di questa fontana dicevi stupenda, ma cos'ha di stupendo?
Ah, è meravigliosa, è la Via Crucis Bianca di Lucio Fontana, è un'opera che questo artista esegue intorno al 1955, prima dei famosi tagli che tutti conoscono. Fontana è universalmente noto per i tagli nella vena, no? Questo gesto violento, forte, fisico anche. E in qualche modo la Via Crucis costituisce un antefatto. Ne fa tre di Via Crucis. Fontana ha fatto pochissime opere sacre, quasi nessuna conclusa, tranne le tre Vie Crucis. Una in collezione privata, una è quella che abbiamo da noi e una si conserva e si può vedere nella cripta della Chiesa di San Fedele a Milano. La Via Crucis Bianca era stata pensata per una committenza privata per la casa materna Bolchini dell'Acqua a Milano, una casa che accoglieva all'epoca ragazze madri, ed era una cappella completamente bianca su cui si stagliavano sulle pareti queste 14 formelle di ceramica smaltata bianca a rilievo, dove Fontana plasma proprio nella terracotta che poi naturalmente cuoce, smalta, queste forme molto plastiche, molto barocche anche viene da dire, e nello stesso tempo inizia a tagliare, cioè a incidere questa superficie bianca smaltata che riflette la luce in un modo incredibile, incide dei segni, incide, fa dei buchi, fa dei buchi, fa dei tagli che simboleggiano il terreno, questo terreno che è in salita mentre lui formella dopo formella sale appunto sul Monte Calvario. Sono bianche, tranne per questi segni neri, i buchi e i tagli, e per la veste di Gesù rossa che è presente solo fino al momento naturalmente della spoliazione, quando tutto diventa bianco, come dire che quella morte ha a che fare con qualcosa di eterno, di universale. Fontana era un laico, ateo, possiamo dire, ma aveva sempre, come l'ha chiamata anche Giovanni Testori, una profondissima, personalissima tensione all'infinito, a ciò che era oltre la materia. Fontana dice, parlando dei suoi tagli e dei suoi buchi che vennero accolti nell'ambiente milanese artistico, critico, con molta ironia, viene presa in giro Fontana per queste strane invenzioni che lui fa di utilizzare la luce, i tagli. Lui dice, mi hanno preso in giro, mi hanno detto che, adesso sto citando a memoria, mi hanno detto che volevo distruggere, che erano buse, dice lui, milanese, buse e ciao, ma non era questo, io non volevo distruggere, volevo costruire, io buco. E l'infinito passa da lì. C'è qualcosa. E allora è straordinario che lui ha avuto questa percezione mentre fa le Via Crucis. Io buco, io taglio, e l'infinito passa da lì. Proprio come è successo appunto nella Passione di Nostro Signore. Era necessario passare quel buco, da quella morte, da quel taglio, da quella ferita per poter arrivare alla risurrezione. E Fontana. Nella Via Crucis, come nei tagli, esprime proprio questo, c'è cioè una tensione, anche lui, laico, ateo, ma una tensione che è dell'umano, di tutti gli uomini, quella di tendere a qualcosa che va oltre la realtà, che va oltre il finito. Chiamiamolo mistero, chiamiamolo Dio. Lui non lo chiamava Dio, non importa. C'è qualcosa di infinito a cui l'uomo naturalmente, strutturalmente tende.
Bene, Nadia, io ti ringrazio per questa chiacchierata. La curiosità di venire al museo penso che non è solo mia, ma anche di chi ci ha ascoltato. E a questo punto ti auguro una serena settimana di Pasqua e ti do appuntamento più avanti per un'altra mostra che metterete così a disposizione di noi cittadini.
Grazie, vi aspetto per il momento solo online, sul nostro sito chiostrisantustorgio.it trovate tutto e poi appena riapriamo spero di vedervi in museo.
Grazie e un abbraccio e buon cammino.
Grazie.
Talk to you now.